Attenzione perché le prediche di queste settimane non sono come il solito, diciamo. Non commenteremo il passo di Vangelo che viene letto, non faremo neanche i soliti ragionamenti, le solite meditazioni, no. Ma sarà soprattutto un racconto di quest'uomo, a cui questi amici dicono: ma chi sei, dove abiti, spiegaci un po', no? Racconto che finirà a Pasqua e finirà quindi anche per noi, dopo averlo ascoltato, aver cercato di seguirlo, finirà ai piedi della croce con la domanda: ma chi era? Chi era quest'uomo? No? E anche noi saremo invitati, se vogliamo, a fare l'esperienza che quest'uomo è vivo al di là della morte e ci dà la vita e ci dà da testimoniare il suo Vangelo, cioè che quello che noi abbiamo visto, conosciuto di lui, può veramente essere annunciato, perché può portare una buona notizia a tutti gli uomini. Quindi il racconto finirà lì. L'altra cosa, teniamo presente che, essendo un racconto che dura un paio di mesi, un quarto d'ora, 20 minuti per domenica, è chiaro che è un pezzo alla volta. Quindi uno non è che può ascoltare alcune cose e decidere subito come si risponde, no? Anche se poi ciascuno di noi quel lavoro lì lo fa. E quindi dovremmo essere bravi, pezzo per pezzo di questo racconto, a porci alcune domande e lasciarle lì aperte, perché poi queste domande, un po' alla volta, lungo il racconto, avranno in qualche maniera, ma sempre da parte di Gesù, non da parte, avranno delle risposte. Allora, intanto vorrei cominciare a dirvi di dove era quest'uomo. Partiamo da lì, perché l'uomo di cui parliamo è nato in un paese. Gesù è nato a Nazaret, era di Nazaret, che è un villaggio della Galilea, della parte nord della Palestina. E lì ha vissuto per 30 anni, prima poi di cominciare, abbiamo visto, a girare, a predicare. E lì lo conoscevano tutti, era il falegname. Guardate che è impressionante partire a parlare. All'inizio noi abbiamo detto: figlio di Dio, che è Dio nell'unità dello Spirito Santo. Era un falegname. Si potrebbe dire, si deve dire, Dio è stato un falegname. Beh, falegname, tra l'altro, è interessante sapere, no? Il falegname allora faceva un po' di tutto, faceva anche il muratore, il fabbro, il falegname sapeva costruire le umili case di allora, era un po' un capomastro, no? E per di più era una categoria abbastanza sveglia, istruita, c'è nei racconti giudaici questa stima verso i falegnami. In certe discussioni, quando non si riesce a risolvere dei problemi, si dice: non c'è tra voi un falegname. Quindi era una categoria abbastanza sveglia, diciamo. Ma niente distingueva Gesù da una persona normale. Non era un prete. Non era giù in Giudea come prete a servizio del Tempio. Non era un maestro, anche se poi lo chiamano, abbiamo sentito un po' alla volta, lo chiamano rabbì. Ma appunto Gesù non era stato a scuola di un rabbino famoso, non apparteneva a una scuola. Si dovrebbe dire: era un laico autodidatta. Uno di noi, facciamo uno di noi. Anche se poi nei Vangeli noi vediamo che si muove con grande maestria nelle scritture, nelle diverse interpretazioni. Quindi diciamo che è stato educato bene, diciamo che era sveglio, certamente, diciamo che era un uomo molto interessato alla scrittura e alla questione religiosa, questo sì, ma appunto niente che lo tirasse fuori da un uomo normale. E quando voi leggeste sistematicamente le parabole, per esempio, ma tantissimi passi della Bibbia, escono proprio questi tratti di un uomo molto semplice, concreto, che vive del lavoro delle sue mani, che fa diversi mestieri, che non ignora niente di ciò che la gente fa ogni giorno nel suo paese. Vi faccio qualche esempio. Gesù di sicuro o ha fatto un po' anche il contadino, aveva un pezzo di terra, o comunque conosceva benissimo i contadini, ha visto molte volte Gesù fare il gesto del seminatore che di buon mattino esce a seminare. Io, tutte queste cose che nei Vangeli ci danno questi tratti di Gesù, io assolutamente, sono cose che io non ho visto, non so fare, ma per esempio Gesù sapeva bene che quando si fa il gesto di seminare non è così semplice, perché non è raro che il seme cada fuori del sentiero o tra le spine e che gli uccelli vengano a prenderlo, a portarlo via. E sa bene come è facile all'inizio confondere l'erba con il grano vero. Ha provato, ha visto comunque mettere mano all'aratro e non potersi girare indietro o distrarre. Ha riflettuto tanto su quel chicco di grano gettato in terra che marcisce e poi miracolosamente fiorisce e cresce. Ha sperimentato un sacco di volte la gioia dei contadini quando vedono le messi biondeggianti, alte, no? E la festa nei cortili i giorni del raccolto. Pensate Dio cosa ha conosciuto di noi, cosa ha pensato, cosa ha sperimentato di noi. Quest'uomo conosce bene la vigna, le vigne che coprono le colline della Galilea. Vi ricordate quante volte Gesù parla della vite che viene piantata ad arte? E poi la siepe che la circonda, e poi il torchio che viene scavato, e la torre da dove si vigila perché non vengano a rovinare la vite, no? E sembra quasi un esperto che parla del ceppo della vite, il tralcio, la potatura, tant'è che io quando leggevo queste robe qui non capivo bene la differenza tra la vite e il tralcio. Il vino nuovo che non bisogna mettere nelle botti vecchie, se no scoppia. Ha visto, e probabilmente è lui quel muratore che costruisce una casa su robuste fondamenta e quando vengono i venti temporali non cade. Cioè è lui che sa che si può costruire bene o male e che per costruire una grande casa bisogna calcolare bene i costi. Quindi il falegname, il muratore, l'uomo di campagna. Un'altra cosa che mi impressiona appunto in un tipo di ricerca di questo tipo, Gesù non parla mai della città. Cioè questo mi devo interrogare, perché su in Galilea c'erano due città grandi, non ne parla mai, una era a 30 chilometri, mai. Quindi è un uomo di campagna, è un paesano, hai capito? È un paesano Gesù. Uomo di campagna conosce anche la pesca. Sappiamo che sul lago di Galilea poi lui a Cafarno farà la sua casa, la casa di Pietro. Però appunto lui non è un pescatore, eppure se voi leggete i Vangeli vedete come Gesù è bravo a evocare i gesti dei pescatori che gettano la rete in mare, raccolgono ogni genere di pesci e quando la rete è piena la tirano a riva, poi si siedono e secernono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi, no? Cioè uno che parla così ha visto, ha vissuto queste robe qui. Il pastore, probabilmente sono le immagini che ricorrono di più nelle parole di Gesù nei racconti, il recinto delle pecore, il pastore che apre la porta, le conta, la notte e i ladri, l'uscita al mattino quando ancora fa buio, il gregge che segue docilmente il pastore perché ne conosce la voce, quei pascoli verdi, il cielo azzurro, le acque fresche e invece poi giorni di pioggia, di caligine, sentieri impervi. E il pastore pagato mercenario che non ama le pecore, appena c'è una difficoltà scappa. E invece il pastore che ci mette il cuore, la vita, porta in braccio le pecore appena nate, se ne perde una non si dà pace finché non l'ha ritrovata, no? I mestieri dei pastori, dei pescatori, dei muratori, dei viticoltori, dei seminatori, degli agricoltori. Guardate che forte sta roba, eh? Oggi parleremmo di esperto di informatica, parleremmo di controllo del clima, parleremmo appunto di produzioni, di televisioni, di telefonini. Ma è importante scendere in queste cose per capire cosa vuol dire che Dio si è fatto uomo. I mestieri, ma anche le scene di vita di ogni giorno. Ma qui ci sarebbe un'infinità di cose. Guardate, sto raccontando i Vangeli, non sto raccontando un romanzo di Gesù, sono i Vangeli. Se avessimo tempo di citare tutti i passi, bellissimi. La donna che impasta il pane, no? La donna che perde la moneta che è lì, è disperata, butta all'aria tutta la casa finché l'ha ritrovata. Ha lasciato andare a male il sale, che la buttar via. L'asino che cade nel fosso. E a proposito, quanti animali domestici a Nazareth e nei Vangeli. Quanti animali domestici. Il bambino che chiede un pezzo di pane o un pezzo di uovo, di pesce al papà. O l'amico importuno che viene a bussare a tutte le ore. O il vestito che si è strappato, che bisogna ricucire. O le tarme che bucano i panni dell'armadio. O delle scene piene di gioia, la donna col grembiule, no? Una misura di grano, buona, pigiata, colma, traboccante, portata in grembo. O un gruppo di ragazzi che suona il flauto e balla sulle piazze. O il cane. Cane che viene amichevolmente a mangiare le briciole che cadono dalla tavola. E poi il sole, come questi giorni, i tramonti, le albe, l'aria, i fiori che noi non vediamo più, no? O raramente. Perché la Galilea è bella, soprattutto di primavera, è splendida la Galilea. E Gesù ha uno sguardo sensibile, guardate come crescono i gigli del campo, non faticano, non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutto il suo splendore, veste come uno di loro. Purtroppo non c'era la metropolitana, non c'era tutto il traffico su via Corridoni, e quindi quando uno viaggiava, se era sensibile, pensava, sentiva soprattutto. E Gesù è uno che guarda, che sente, che osserva e che pensa. La pioggia che scende sui giusti e sugli ingiusti, il vento che soffia, non sai dove viene, ma sembra avere una voce che viene dall'alto. E poi, ovviamente, quest'uomo vibrava molto alle faccende degli uomini. Magari aveva poche notizie, pensate, non aveva la televisione, non aveva il telefono. Quindi Gesù di questo mondo ha saputo poche cose, pochissime cose. Quelle che sappiamo noi sono infinitamente di più, troppe di più, no? La Galilea era bella, ma molti dei suoi abitanti facevano fatica a vivere. Sono senza lavoro. E aspettano tutto il giorno che qualcuno venga a chiamarli, anche solo per un'ora, anche solo due ore. Ci sono per le strade un sacco di poveri. Certo, ci sono alcuni che vivono invece dell'abbondanza, che vestono in modo scandaloso, che non fanno altro che organizzare pranzi e cene, che si occupano solo di soldi e di terreni da vendere e da comprare. Non dormono neanche di notte perché progettano che i granai non bastano, no? Ma nello stesso paese, sulle stesse strade, quanti poveri, quanti storpi, lebbrosi, ciechi, zoppi che si trascinano. E poi ci sono anche a Nazareth, anche nei dintorni che Gesù conosceva, ci sono i padroni e i servi. E in genere i padroni possono far quello che vogliono dei servi, no? Se arrivano a casa a sera se ne fregano se i servi hanno lavorato 12 ore, i servi devono servire, per non dire altre cose. Poi ci sono i soldati, i poliziotti, l'ordine, a custodire l'ordine, che è sempre stato cosiddetto ordine. Ci sono i poliziotti e i soldati che in genere non vanno per il sottile e per lo più fanno i forti coi deboli. I forti li lasciano perdere in genere. E come in tutte le società, tra la maggioranza degli onesti ci sono i furbi, i ladri, gli amici degli amici, i collaboratori degli occupanti, gli esattori senza scrupoli, i giudici corrotti, gli amministratori disonesti. Il Vangelo è pieno di queste cose. C'è anche, nella Galilea di Gesù, c'è anche una diffusa inquietudine sociale. Ci sono gli indignati. Ci sono quelli che preparano atti terroristici in Galilea. Il clima politico è turbolento, non mancano violenze, atti di terrorismo. E sappiamo che alcune di queste attese condizioneranno la figura di Gesù. Molti lo seguono perché pensano che sia uno di questi. Tra i discepoli di Gesù c'è uno zelota. Gesù, che pure si stacca da queste attese, è molto attento a questi avvenimenti, alla storia del suo tempo, e si meraviglia come mai tanti suoi amici, tanti suoi compaesani non vedano, non capiscano i segni dei tempi. Continuano a parlare delle nubi, del sole, fa freddo, fa caldo, l'inverno, ancora 7 anni fa, e poi ogni 1 ora e mezza vedono le previsioni del tempo. Ma il vostro tempo non sapete giudicarlo, dice Gesù ai suoi compaesani. Come fa la gente a essere così cieca, così spassionata dal capire i segni dei tempi? Cioè, cosa si sta facendo dell'uomo? Fermiamoci qui. Appunto, dicevo un pezzo, poi andiamo avanti. Però due o tre impressioni, se non vi servono, lasciatele perdere. Se voi avete domande più vive per voi, più attinenti, tenete quelle. Però io le 2 o 3 cosette che mi vengono in mente nel raccontare sta roba qui ve le butto lì. La prima è che, andando vicino a Gesù, cioè a quest'uomo concreto, alla sua umanità, la prima cosa che mi chiedo: se Gesù è stato un uomo così ordinario, eppure l'unico, cioè addirittura noi diciamo lui è stato l'uomo, è stato colui nel quale tutti in qualche maniera dobbiamo convogliare, confrontarci. È stato l'uomo in cui Dio ha raccolto tutto se stesso. Eppure, se è un uomo così normale, che fa il muratore, che non sa tante cose, che vive 30 anni in un paesino io mi chiedo, che cos'è che fa veramente la qualità di un uomo? Non è stato famoso, lo è diventato nonostante lui, no? Non è stato uno studioso, non ha scritto niente, ha insegnato niente dal punto di vista della filosofia. Non è stato ricco né potente, ha condizionato nessuno in questo mondo, ha governato, non è stato neanche sindaco. Cos'è che fa veramente la qualità umana di un uomo? La domanda non è granché come domanda, però è interessante. Vedremo, perché alla fine della questione si dice: ma cosa c'è in quest'uomo che addirittura riconosciamo Dio? Cosa c'è? Quali sono le qualità umane che dicono Dio in quest'uomo? Punto. Perché se uno dice no, lui però continuava a dire che c'è Dio, capito? Invece no, non avviene così. Avviene che lui Dio lo fa vedere. In un'umanità così banale. La seconda cosa, lasciatela perdere, è più relativa, però io ci penso perché mi aiuta a capire alcune cose. Si può da un angolino di terra come la Galilea, addirittura come Nazareth, conoscendo pochissimo del mondo, della storia, si può da un angolo di terra vedere il mondo, conoscere l'uomo, addirittura aver la pretesa di conoscere il destino dell'uomo, degli uomini. E la cosa più stupefacente che sta sotto queste domande è che davvero in quest'uomo noi abbiamo incontrato Dio. Cioè, noi possiamo dire, come dice Giovanni, quello che noi abbiamo visto, che abbiamo toccato, contemplato il Verbo di vita, noi ve lo annunciamo. Quello che noi abbiamo toccato, quello che noi abbiamo conosciuto. Tra l'altro, come noi attraverso, vedete, testimonianze, attraverso un cercare di far memoria, di interrogare, no? Possiamo dire che noi abbiamo toccato il Verbo della vita e noi adesso, stamattina, ve lo annunciamo. Fratelli carissimi, con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, ti ringraziamo per averci chiamato ancora una volta a partecipare all'Assemblea Eucaristica. Fa che ci rivolgiamo a Te con discrezione, con umiltà, ma anche con la segreta, serena certezza che ogni nostra parola non andrà perduta. Per questo Ti ringraziamo e Ti preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, la parola che Tu aspetti da noi è soprattutto la risposta alla Tua chiamata. Ecco, io vengo. Signore, fa che non sprechiamo questa occasione di vita vera. Fa che alla Tua infinita attesa corrisponda la nostra timorosa, ma personale, fiduciosa risposta. Per questo Ti preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, per risponderti, per ascoltarti, per seguirti, abbiamo un corpo. Fa che lo usiamo liberamente, generosamente, evangelicamente. Fa che alla Tua sequela impariamo a donarlo sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, nella ricchezza e nella povertà. Per questo Ti preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore, vogliamo pregarti proprio per i tanti nuovi poveri, per tutti quei nostri fratelli che in questi difficili tempi sono colpiti dalla perdita dei beni più essenziali, il lavoro, la casa, la salute. Fa che sentiamo come nostri i loro drammatici problemi e che collaboriamo tutti a dare loro un concreto aiuto e a cercare giuste soluzioni. Per questo Ti preghiamo.
nostra preghiera. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della tua premurosa presenza, per Cristo nostro Signore.